Le 8:41, buongiorno, benvenuto, benvenuti all'ascolto. Venerdì 22 novembre 2019, in studio sono venute a trovarci Daniela Morozzi e Marina Capponi. Buongiorno,
buongiorno a tutti.
Perché si parte finalmente domenica, dopo domani, domenica 24 novembre alle 10:45, replica alle 19:45 per 10 settimane. Bread and Roses, vogliamo il pane, ma anche le rose. 10 storie. Daniela, che storie?
Sono 10 storie giudiziarie, liberamente ispirate a fatti realmente accaduti, e molte anche seguite, possiamo dirlo, anche da Marina Capponi, ma non solo, storie di donne e lavoro, che donne che hanno subito discriminazioni, vessazioni, molestie, e che però hanno avuto il coraggio di denunciare e sono state, diciamo, risarcite. Quindi abbiamo cercato di fare un lavoro anche su una, quella che oggi viene chiamata contronarrazione positiva, no? Cioè di presentare delle donne che in qualche modo ce l'hanno fatta, perché le aule dei tribunali sono piene di donne che sono riuscite.
Da vittime a protagoniste, Marina, in qualche modo avvocata, persona che segue queste storie da tanto tempo, e c'è stato forse l'imbarazzo della scelta, cioè le storie che purtroppo la questione è ancora molto ampia, è una questione subdola, culturale, fatta anche a volte di piccoli gesti che poi diventano molestie, che poi diventa discriminazione, eccetera,
eccetera. Certo, ma infatti abbiamo avuto davvero la difficoltà a scegliere solo 10 casi tra i tantissimi che abbiamo esaminato, che anche io stessa ho trattato. Effettivamente c'è una cultura che ancora vede il luogo di lavoro come un luogo sostanzialmente pericoloso per le donne, che non vedono riconosciute il loro talento, che non vengono rispettate, e che soprattutto nel momento in cui i loro diritti vengono lesi non le ascolta. E vincere appunto questa anche ritrosia, anche spesso giustificata, delle donne a denunciare le lesioni subite è un lavoro su cui appunto abbiamo voluto investire, perché è proprio un fatto culturale, il fatto di riconoscere i diritti, riconoscersi nella posizione di chi ha ragione, e soprattutto avere fiducia nella giustizia, nel nostro ordinamento, che nel bene e nel male ci fornisce comunque una strumentazione, chiamiamola così, giuridica, anche molto sofisticata, anche difficile, però molto efficace se usata bene.
Qualche giorno fa parlavamo col centro antiviolenza Lanaria di Prato. Ci raccontavano che loro hanno rotto il muro di una persona che va da loro al giorno sui 365 giorni. Per cui una delle domande che ci facciamo adesso è se in realtà stiamo osservando una esplosione del fenomeno o d'una emersione del fenomeno. Ci sono delle zone d'Italia dove la situazione è drammatica, i centri antiviolenza magari non ci sono nemmeno, non ne parliamo nemmeno, le denunce non ci sono nemmeno. E qui è difficile capire.
Sì, effettivamente le questioni che vengono poi portate all'attenzione soprattutto della magistratura sono veramente la punta sottile di un iceberg enorme sommerso. I centri antiviolenza e i vari sportelli di ascolto sono spesso molto affollati. Il problema è che poi, dopo il primo ascolto, il primo conforto, la prima informazione, non si riesce ad andare al di là, quindi il passaggio successivo è la denuncia, è il ricorso, è qualche cosa di importante, che è anche di pesante, che spesso le donne fanno fatica ad affrontare. È un passo, perché poi è un passo che presuppone poi un percorso che spesso è molto lungo. Quindi non vedo ad oggi un'esplosione di casi effettivamente portati in giudizio, ma per fortuna una maggiore affluenza delle persone nei luoghi, delle donne nei luoghi dove l'ascolto e l'informazione c'è. Quindi anche noi vogliamo fare un po' questo, e poi speriamo appunto di riuscire a dare gli strumenti, poi ciascuno deve ovviamente decidere liberamente.
Stai ascoltando Controradio.
Di ciò che accade, Controradio è transmediale.
Le 8.46, tra pochissimo torniamo dalla Marina Capponi e Daniela Marozzi per parlare della nuova trasmissione dedicata proprio alle donne, al lavoro, ai casi di molestie, discriminazioni e vessazioni sul lavoro, e poi alle denunce, e poi, come dire, al passaggio da vittime a protagoniste, storie finite bene. Continueremo a raccontarlo tra poco. Adesso invece andiamo da Farian Sabai, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovata.
Sì, buongiorno a tutti.
Farian Sabai sarà la protagonista del secondo appuntamento della sesta edizione del Libro della Vita a Scandicci, all'Auditorium in Piazza Resistenza, domenica alle 11, ingresso libero. Storica, studiosa del Medio Oriente, quale sarà il libro di cui ci farà innamorare?
Il libro si intitola Subhashun, una storia persiana. Subhashun in persiano vuol dire lamento funebre, e l'autrice è Simin Daneshwar, la decana della letteratura persiana femminile, classe 1921, è mancata nel 2012, che è stata autrice di racconti brevi, di romanzi in crisi, di impegno sociale, ed è stata anche tra le prime a inserire nella prosa persiana le tematiche di genere. La sua fama internazionale è legata a un romanzo scritto nel 1969, è il primo romanzo scritto da una donna iraniana ed è un affresco dell'Iran della Seconda Guerra Mondiale, in particolare della città meridionale di Shiraz, che è la città natale dell'autrice, un luogo pregno di storie e di simboli per tutti gli iraniani. Ecco, Subhashun è diventato il libro in lingua persiana più venduto nell'epoca contemporanea, è stato tradotto in tantissime lingue nel 2018, anche in italiano, grazie all'impegno di Anna Vanzana, un'importante traduttrice, vincitrice di premi. È tra l'altro un libro importante, sono quasi 390 pagine di romanzo, appunto ambientato a Shiraz, culla della civiltà persiana, nel momento in cui in Europa c'è la Seconda Guerra Mondiale, l'Iran è neutrale ma viene comunque invaso a nord dalle truppe sovietiche e a sud dagli inglesi. Ecco, i sovietici avevano sempre, prima ancora di loro i russi, avevano sempre avuto delle mire espansionistiche nel nord del paese, mentre i britannici già all'inizio del secolo sfruttavano in maniera esclusiva i giacimenti petroliferi del sud dell'Iran, che era una regione, una zona per loro molto importante perché garantiva il passaggio verso il subcontinente indiano. Proprio nel 1941 Reza Shah Pahlavi viene mandato in esilio proprio dall'intervento degli inglesi, al suo posto viene messo sul trono del pavone il giovane figlio Mohammad Reza. Quindi il paese è formalmente indipendente, ma l'esercito invasore sfrutta le risorse naturali e umane e c'è una gravissima carestia nei primi anni 40, quindi l'Iran nel 1941 è stremato. La situazione dell'Iran in quell'epoca viene raccontata attraverso gli occhi di una donna, la protagonista, che è Zari. Zari è una nobildonna di Shiraz che prova amore per il marito, per i tre figli, racconta l'ambiente in cui vive, è una donna felice, una donna colta, che racconta appunto un'epoca.
Naturalmente pochi secondi, però una breve analisi sui fatti contemporanei, non posso non chiedergliela perché sono giorni molto difficili in Iran per la protesta che viene attribuita all'aumento del petrolio, però forse non dobbiamo nemmeno dimenticare che sono in grande subbuglio anche delle zone di influenza iraniana in Medio Oriente, dall'Iraq al Libano.
Dall'Iraq al Libano, esattamente, e credo che questo romanzo storico su Subhashun possa essere una buona chiave di lettura anche per quello che succede oggi. Come ho scritto in un articolo che è apparso ieri sulle pagine del quotidiano Il Manifesto, le proteste di oggi ricordano in Iran le proteste del 1951-53. In entrambi i casi le proteste sono dovute a un embargo imposto da una potenza straniera. Ai nostri tempi, nel 2019, l'embargo petrolifero voluto dagli americani, l'embargo impedisce agli iraniani di vendere il proprio petrolio, si è passati da 2 milioni e mezzo di barili al giorno a 400 mila barili al giorno, sono diminuiti drasticamente gli introiti del governo iraniano, e quindi sono diminuiti anche i soldi a disposizione del governo del moderato Rogni da distribuire alla popolazione attraverso i sussidi. La stessa cosa era successa nel 1951, gli inglesi sfruttavano il petrolio iraniano, pagavano più tasse al proprio governo a Londra che non royalties al governo di Teheran, e nel momento in cui il premier Mossadegh decide di nazionalizzare il petrolio iraniano, gli inglesi mettono in atto un embargo che mette in ginocchio la popolazione, mette in ginocchio il paese e causa una serie di proteste. Per cui è molto importante valutare questo, è molto importante tenere conto anche del coinvolgimento e della responsabilità non solo dell'amministrazione Trump, che ha una volontà precisa di rovesciare il regime di Teheran, ma anche dell'Europa, perché se l'Europa volesse aiutare la società civile iraniana dovrebbe tenere aperti i canali non solo del business ma anche del dialogo.
Sarà molto importante e interessante ascoltarla domenica mattina alle 11 all'auditorium a Scandicci in Piazza della Resistenza, il secondo appuntamento della sesta edizione del Libro della Vita. Farianza Mai, grazie per essere stata con noi davvero.
Grazie a voi, ci vediamo domenica mattina alle 11 a Scandicci.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Domenica mattina alle 11 a Scandicci, dopo aver ascoltato la trasmissione che inizia alle 10.45, che si chiama Bed and Roses, CGL Toscana, contro Radio Club, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Daniela, c'è in un minuto un esempio di storia?
Un esempio di storia, per esempio la prima storia che raccontiamo è la storia di una donna che lavora in una piccola azienda, e in questa azienda viene molestata, ed è molto interessante perché in questo caso l'azienda non prende posizione, anzi denuncia la donna, ma licenzia la donna, ma lei attraverso la denuncia, attraverso anche il testimone, perché per esempio in questa trasmissione parliamo non soltanto del coraggio delle donne di denunciare, ma anche del coraggio delle persone di abbracciare poi la denuncia, di sostenere la donna in questa battaglia, e quindi ora non ti spoilerò il finale, ma insomma infatti è sempre spoilerato, nel senso che alla fine ha un esito positivo. Perché è importante? Perché noi crediamo che Bread and Roses abbia la possibilità, da una parte, di essere un bel modo di narrare delle storie quotidiani che appartengono a volte alla cronaca, e quindi di dargli anche una dignità di, come dire, dal punto di vista della narrazione e del racconto, però è anche un servizio, perché in queste 10 puntate noi potremo rispondere a 10 domande, 12, 20, alle lettere che spero che arriveranno, a un mondo che a volte è sommerso, sono tantissime le donne che hanno subito molestie sul lavoro e che non hanno avuto il coraggio di denunciare, ma non ce l'hanno perché a volte pensi che non è possibile. Io ho scoperto cose che non sapevo, cioè non sapevo per esempio dell'importanza per esempio dei testimoni quando non hanno visto, no? Ma hanno semplicemente accolto per esempio la disperazione o la difficoltà, di quanto questa per esempio la loro testimonianza sia importante. Ho scoperto casi di discriminazione che non avrei neanche mai pensato di dire sì, posso denunciare. E invece c'è questa possibilità, la legge c'è.
Si apre un mondo drammatico, in questo senso è molto interessante anche la petizione della CGL della Toscana, che appunto promuove una protezione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito molestie e discriminazioni sul lavoro di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliare le ragioni. Questo ovviamente non va bene, la riservatezza in questi casi è tutto, e dovrebbe essere sufficiente ad esibire un codice INPS, così come per qualsiasi malattia. Allora la CGL chiede questa modifica a tutela delle donne. Responsabile delle questioni di genere della CGL nazionale e già segretaria generale della CGL generale su questo tema, Susanna Camusso, ai nostri microfoni.
C'è Innanzitutto c'è un problema di conoscere queste leggi, perché essendo delle leggi che determinano dei diritti per le persone, spesso non si raccontano e quindi le persone non sanno di averne diritto. Poi bisogna farle bene, questo è un classico esempio di una legge che poi si è persa nei particolari, perché partendo da una cosa giusta e fondamentale, cioè riconoscere un congedo a donne che sono vittime di molestie, di violenza, di stupro, poi si interviene drammaticamente sulla loro privacy, determinando una procedura che permette, anziché le obbliga, a comunicare all'impresa tutte le ragioni e a documentare continuamente le ragioni di questo congedo. Esistono ovviamente tutti i modi per tutelare la privacy delle persone, basta utilizzare dei codici che impediscano di chiedere la documentazione, è una modifica minima, è tempo che la chiediamo e sembra che sia impossibile farlo, la dimostrazione di non avere la volontà di ragionare dalla parte delle donne.
Avvocata Marina Capponi, c'è tutto un sistema, come raccontava Daniela Morozzi prima, che ti dice non denunciare, lascia stare, non importa, è sempre andata così. D'altronde anche tu ti sei vestita in un modo un po' così autocolpevolizzante. C'è tutto un contesto così.
Esatto, infatti è per quello importante una contronarrazione, il fatto di aver relegato le donne che hanno subito questi comportamenti sempre al ruolo di vittime, di averle in qualche modo tacitate, ecco, è quanto noi vorremmo cambiare, e dando delle dimensioni diverse a queste storie, delle soluzioni diverse, perché gli strumenti effettivamente ci sono, quindi non è vero che denunciare è inutile, non è vero che è difficile provare, certo è una situazione complessa, bisogna lavorarci, però per esempio la facilitazione dell'onere probatorio è una cosa molto importante, le molestie sessuali sono riconosciute alla stessa stregua delle discriminazioni, e le discriminazioni anche per una normativa eurounitaria molto evoluta che il nostro paese ha recepito, godono di un sistema facilitato di prova, quindi raccogliendo degli elementi gravi, concordanti, il giudice può risalire da questi indizi alla ricostruzione della situazione, anche se non c'è stato il testimone oculare, o quantomeno non è obbligatorio provare proprio tutto, quindi si può ricostruire il fatto. Il magistrato può ricostruire il fatto anche da elementi diversi. Quindi questo deve rafforzare proprio anche il coraggio, la sicurezza delle donne di trovare poi giustizia nei luoghi deputati a questo.
C'è arrivato un messaggio su WhatsApp: domani a Roma ci sarà il corteo nazionale contro la violenza di genere, organizzato da Non Una di Meno. Da Firenze partono due pullman, c'è ancora qualche posto, naturalmente se andate su Facebook c'è la pagina apposta per avere tutte le informazioni.
Saremo in prima linea.
Dedicate. Daniela Morozzi da tanto tempo dedica la sua arte, il suo talento a queste battaglie civili, anche alle volte mettendo in difficoltà il proprio lavoro di attrice, per cui convegni, manifestazioni, trasmissioni radiofoniche come queste è una cosa meravigliosa, che rende il tuo essere una grande artista, un artista necessario in qualche modo.
Ora questo mi sembra un po' troppo, però me lo prendo e me lo porto a casa, perché il giudizio di Palumbo, ragazzi, è qualcosa che la mattina ti cambia la giornata. Però credo che, non riesco a farne a meno, mi interessa, è una cosa che mi appartiene fin da quando ero ragazzina, come dicevo stamattina, da Sana e Candebu continuò le combat, eravamo sempre in piazza. Infatti sono molto felice, no? Per esempio anche di questo movimento delle sardine, no? È una cosa così importante, e allo stesso tempo a 50 anni avrei avuto tanta voglia, no? Che la politica fosse ancora un faro, fosse il faro, no? E quindi che i movimenti ci fossero importanti, ma che trovassero delle risposte nella politica, che ancora non trovo. Per esempio questa petizione è fondamentale, il Jobs Act prevedeva questa norma, però allo stesso tempo non era perfetta, per cui le donne non potevano accedere alla denuncia. Ma com'è possibile? Quindi dobbiamo ogni volta ricambiare.
Assolutamente. L'appuntamento è per domenica alle 10.45, replica alle 19.45 per 10 settimane, Bread and Roses con Daniela Morozzi e Marina Capponi, grazie per esserci venute
a
trovare.
A
anche di sardine parleremo tra poco dopo la pubblicità con Giorgio Van Straten e Giovanni Gozzini.